Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura. E, cari ascoltatori, riprendiamo il cammino che avevamo interrotto la volta scorsa. Vi ricorderete che stavamo descrivendo il periodo drammatico del breve regno di Antioco Epifane su Gerusalemme e della persecuzione terribile che fu scatenata da questo sovrano contro il popolo ebreo. Chiaramente avevamo spiegato alcuni elementi, diciamo, di fondo di questo periodo, enfatizzando un aspetto che oggi porteremo a conclusione, ovvero il fatto che, secondo tutti i grandi teologi della tradizione cristiana, dai padri della Chiesa in poi, Antioco Epifane rappresenta, e la sua terribile persecuzione rappresenta il segno e l'anticipazione più evidente, più chiara, più convincente in un certo senso di ciò che sarà la dominazione dell'Anticristo sul mondo alla fine dei tempi. Di fatto è quindi un laboratorio per noi estremamente interessante perché al di là del ricostruire il momento storico della persecuzione di Antioco, è chiaro che si comprendono tutta una serie di elementi che saranno poi purtroppo resi più manifesti e presenti con ancora più virulenza e gravità alla fine dei tempi, quando appunto, come sappiamo, fra le cose che devono accadere prima della parusia, cioè del ritorno della seconda venuta di Gesù Cristo, seconda e ultima venuta di Gesù Cristo per il giudizio universale, ebbene prima della parusia sarà appunto, dovrà essere passata anche questa terribile estrema prova dell'età dell'Anticristo. Dunque, vediamo di portare a conclusione la descrizione degli atti che furono posti in essere da Antioco Epifane. E poi ne facciamo un commento proprio attualizzandolo, diciamo, alla luce della teologia più sicura sull'Anticristo. Quindi oggi, diciamo, faremo in un certo senso un piccolo excursus, perché non ci limiteremo a descrivere alcuni fatti storici, ma dopo averli descritti, seguiremo, la teologia nel suo spiegare e interpretare tutti questi segni in termini di venuta finale dell'Anticristo. Ebbene, riprendiamo da dove eravamo rimasti e notiamo un particolare che già di per sé è molto interessante. Come voi sapete, il Tempio di Gerusalemme era oggetto di sacrifici quotidiani. Ogni giorno c'erano dei riti molto precisi che andavano eseguiti, diciamo, a ogni costo, senza assolutamente interromperli. E una volta all'anno c'era invece l'entrata del sommo sacerdote nel Sancta Sanctorum, dove appunto si compiva un sacrificio unico e più importante, appunto, il quale aveva luogo però una sola volta all'anno. Invece su altri altari aveva corso ogni giorno un rito sacrificatorio molto importante. Ebbene, mentre il sommo sacerdote e i sacerdoti in generale, secondo la codificazione della tradizione biblica e della rivelazione ebraica erano scelti con criteri molto precisi e soprattutto erano, o meglio, avrebbero dovuto essere normalmente le persone più preparate, più adatte a questo compito, oltre che appartenenti a certe tribù. Sotto Antioco Epifane si ha qualcosa che di per sé è orrendo, una sorta di blasfemia. Ovvero inizia a essere nominato sommo sacerdote chi pagava, diciamo, la cifra più alta. In un certo senso siamo cioè di fronte a quello che in età medievale sarà chiamato peccato di simonia. La simonia, come sapete, è la vendita di titoli o cariche religiose in cambio di denaro, ricchezze, feudi, premi o qualunque altro, diciamo, pagamento possibile. La simonia è un gravissimo peccato, come gli altri peccati che in qualche modo si avvicinano, diciamo, al sacrilegio, si avvicinano cioè a un'offesa a Dio formale e diretta. Basti ricordare che ancora oggi, in sostanza, l'elezione papale, l'elezione di un papa sarebbe nulla qualora risultasse certo che è un'elezione simoniaca. Ecco, per capire la gravità della simonia, ricordiamo che è in grado di praticamente invalidare una elezione papale. Allora, abbiamo già un segno molto interessante, Antioco che sta ellenizzando tutto il suo regno, che ha fatto aprire palestre e ginnasi in tutta la città, in tutta la regione, dove i giovani ebrei sono in sostanza invitati a condursi e a compiere queste attività, diciamo, ginniche alla greca, cioè in modo anche scandaloso, in modo offensivo della dignità di popolo eletto che appunto avevano. Per cui sta ellenizzando tutto il suo regno, in particolare la Palestina, ma arriva al punto di, diciamo, mettere all'asta, di vendere la carica di sommo sacerdote e corrompendo così, in un certo senso, alla radice tutta l'organizzazione religiosa del popolo ebreo. È evidente che un sommo sacerdote è corrotto e in grado di ottenere il titolo solo con pagamento è segno di una sicura corruzione, rovina poi di tutto il culto religioso e di tutta la fede del popolo. Antioco, quasi per diciamo consolidare il suo potere sulla città, fa costruire un quartiere specifico, un quartiere greco potremmo dire, cioè ricco di tradizioni, costumi, usi greci, ellenistici, chiamato Acra. Questo quartiere Acra viene appunto costruito dentro la città già esistente, dentro le mura, e diventa un po' il cuore pulsante dell'attacco di Antioco al popolo ebraico, nel senso che in questo quartiere tutte le turpitudini, i costumi ellenistici peggiori possono trovare un luogo di sicura manifestazione. E questo quartiere Acra rimarrà fino alla distruzione di Gerusalemme e del Tempio ad opera delle bande di fanatici che si erano impadroniti della città durante l'assedio di Tito. Quindi nel 70 d.C. avremo la distruzione di tutta Gerusalemme, ma quindi anche appunto del quartiere Acra. E voi capite la gravità del nascere dentro dentro la città santa, la città cioè in cui si compie l'unico sacrificio gradito a Dio, il sacrificio compiuto al Tempio, sacrificio di fatto solo simbolico, inefficace, non produceva la grazia evidentemente, però comunque atto da Dio voluto e istituito, e questo sacrificio fa di Gerusalemme una città santa, è evidente che è una profanazione enorme della santità di questa città, la sola presenza di questo quartiere in sostanza pagano all'interno delle mura di Gerusalemme. Ma successivamente Antioco continua a peggiorare le norme che cerca di imporre a Israele e il primo gravissimo attacco è quello del proibire il culto pubblico ebraico. Proibizioni violente, tentativo di sospendere ogni possibile rito, diciamo, che ricordi l'antico culto. Questo fatto gravissimo, che implica l'assalto al tempio e al sacrificio che veniva compiuto al tempio, ricorda la profezia appunto di Daniele, che ci fa comprendere come alla fine dei tempi, durante la dominazione anticristica, il santo sacrificio della messa per 3 anni e mezzo cesserà sostanzialmente di essere celebrato. La persecuzione sarà così dura, capillare, che il culto pubblico cristiano verrà impedito. La proibizione del culto pubblico ebraico si accompagna al divieto del sabato, cioè al divieto di festeggiare il sabato astenendosi da ogni lavoro o fatica. Un'altra divieto durissimo è quello della circoncisione. I bambini che nascevano era vietato sotto pena di morte, sotto pene durissime, di circonciderli. Voi sapete che l'obbligo di circoncidere coloro che nascevano è un obbligo strettissimo che Dio impone al popolo ebraico come segno di appartenenza a lui solo. E quindi per un ebreo non circoncidere il figlio è una sorta di equivalente di ciò che sarebbe per un cristiano dell'obbligo di non battezzare il figlio. È come dire che quella persona non diventa figlio di Dio, non appartiene al popolo ebraico. In effetti anche oggi, per esempio, per il popolo rimasto purtroppo legato al culto ebraico, chi vuole convertirsi all'ebraismo nei rarissimi casi in cui ciò è permesso, perché in sostanza gli ebrei scoraggiano anche questo tipo di conversioni. Comunque, chi si converte all'ebraismo, in tutta la storia, sempre successo così, ha sempre dovuto subire la circoncisione. Quindi, anche un cinquantenne che decidesse di diventare veramente praticante il culto ebraico, dovrebbe prima subire questa operazione della circoncisione. Ecco, questo fa capire che vietare la circoncisione agli ebrei è una cosa di una singolare gravità. Ecco, immaginate la reazione di un padre cattolico a una legge dello Stato che vieta di battezzare suo figlio sotto pena di morte. È chiaro che sarebbe una cosa gravissima e diciamo pure una cosa inaccettabile, perché appunto Antioco accompagna tutte queste norme. Per esempio, il divieto anche di possedere la Bibbia, il testo sacro. I testi sacri vengono infatti cercati e catturati e poi bruciati da speciali animali, bruciati da speciali funzionari. Quindi tutti i libri biblici, i libri del culto venivano appunto bruciati e distrutti, sempre sotto pena di morte. Quindi circoncisione, atti di culto, possesso di testi sacri erano puniti con la morte. È chiaro che tutto ciò fa capire l'importanza che ha per il potere totalitario dell'Anticristo, in questo caso Antioco Epifane, la pratica della religione. Si vuole che le persone dimentichino addirittura la stessa fede religiosa. È chiaro che fino a che non si vieta il culto pubblico e la celebrazione dei sacramenti, questo è impossibile. Ebbene, Antioco, figura dell'Anticristo, con leggi terribili e la pena di morte, cercava di scoraggiare gli ebrei dal compiere quegli atti che erano invece stretti doveri. Poi, un altro aspetto, mette e profana il Tempio, mette in opera l'inserimento di statue pagane, per esempio statue di Giove, in modo che l'ebreo che entrava nel tempio, col cuore, diciamo, preoccupato, ansioso, ma desideroso di onorare almeno lì Dio, non poteva nemmeno entrarci perché il tempio era stato in un certo senso sconsacrato, in quanto dietro ogni altare si poteva trovare qualcosa di sconveniente o addirittura di blasfemo. Per esempio, Antioco fa collocare una grande statua di Giove dentro il tempio. E questo è ovvio per gli ebrei che non solo mantenevano il tempio nella più grande purezza, eleganza e bellezza, ma soprattutto come religiosità sono nemici di ogni immagine, per cui mettere un'immagine di una pseudo divinità pagana al centro del tempio ebraico è comunque qualcosa di estremamente grave, qualcosa che impediva a quel punto agli ebrei di frequentare il tempio. anche sul monte Garizim, dove c'era una specie di tempio alternativo gestito dai samaritani, anche lì si scatena la persecuzione e la caccia a questo differente gruppo etnico-religioso, composto appunto di samaritani. Abbiamo poi un altro aspetto interessante, si ha l'introduzione dell'uso di, in questo momento di persecuzione, l'uso di banchetti e orge pubbliche compiute sempre dentro il Tempio. Il Tempio era un edificio immenso, soprattutto il portico esterno era di una vastità sensazionale, e sia nel Tempio di Gerusalemme, sia nel Tempio del Monte Garizim, si hanno continui banchetti e vere e proprie orge. Quindi la gravità di quello che accade in questo periodo è difficilmente concepibile. Immaginate che in una cattedrale cattolica, anziché regnare la pace dell'ordine e la bellezza del culto sacro, qualcuno entra nel Duomo di Milano o a San Pietro a Roma e le trovi trasformate in un'enorme sala da pranzo con centinaia di bicchieri che passano di mano in mano e la profanazione di un luogo appunto così santo. Ebbene, è proprio quello che accade, cioè il Tempio di Gerusalemme viene ridicolizzato, il Tempio viene in particolare profanato con tutti gli artifici che ho prima descritto. E a questo punto anche l'altare più importante viene profanato orrendamente, mi pare con un maiale che viene portato morto sopra questo altare e qui fatto a pezzi, quindi si profana con un animale immondo per la cultura appunto cultuale di un tempo, un animale che profana la purezza del luogo sacro, la purezza dell'altare stesso. Sono cose che noi facciamo fatica a capire come e perché possono succedere. E di fatto sono successe. Sono successe, provate a immaginare, l'atroce dolore degli ebrei di buona volontà che al vedere un animale immondo steso, morto sull'altare, e sacrifici sull'altare di questi animali che probabilmente morivano lanciando grida acutissime, banchetti e orge dentro i locali del Tempio, magari subito dopo queste cene. È chiaro che siamo di fronte a un'azione, un'aggressività che non si spiega se non con un odio in un certo senso preternaturale verso il cristianesimo. E a questo punto direi che abbiamo quasi concluso. Ci sono solo alcune piccole cose da dire. La prima è questa, che tutti coloro che abitavano nel sud della città, ma fuori dalla città, senza le sue difese, con la difesa esclusivamente composte di bambini e di fanciulli, quindi questo piccolo gruppo di persone cerca di vivere in questo momento terribile, viene aggredito perché Antioco lancia una particolare campagna di corruzione di bambini e fanciulli attraverso libri profani e altre cose. Cerca e riesce a corrompere il più possibile la mente, il cuore di bambini, bambine e fanciulli. Voi capite la gravità di questo attacco, perché un conto impedire il culto, già cosa gravissima, che nessuno Stato vorrebbe fare mai, che va contro proprio la legge natura e i diritti assoluti di Dio di ottenere e ricevere un culto pubblico dagli stati, dei popoli da lui creati. Ma ancora più grave direi che è lo sbandamento morale interiore
Ave Maria,
che
buona giornata
si
a tutti.
produce a seguito di questi fatti. Cioè, di fatto, la persecuzione comincia a diventare una tempesta che travolge anche molte persone, moltissime lasceranno la fede, diciamo, dei loro padri, e senza quasi accorgersene, forse passeranno a un culto che potremmo definire, senza paura di sbagliare, a un culto che di fatto era pagano. Ecco che c'è l'assalto più frontale, più duro che si possa immaginare alla religione ebraica. Tutte le campagne vengono coperte di nuovi idoli e altari per sacrifici, e infine vengono impedite le attività educative e formative rivolte ai giovani ebrei. In ciò anticipando Giuliano l'Apostata, imperatore che scatenò una decisiva, durissima guerra contro appunto il suo parere. Per cui abbiamo una situazione terribile, atroce, in cui viene lentamente distrutto tutto. Si hanno moltissime vittime di questa tragica persecuzione, si hanno moltissime vittime, si hanno moltissimi casi di apostasia, cioè di caduta nella bestemmia, nell'eresia, e come vertice appunto della barbarie di questo periodo direi che abbiamo proprio questi progetti di corruzione attraverso testi scritti della gioventù e questo obbligo in un certo senso di accettare una sorta di nuova religione orrenda che si impone pian piano a moltissimi ebrei. Moltissimi sono i morti, moltissimi sono i martiri, ma moltissimi purtroppo sono anche gli ebrei che effettivamente cedono alla pressione di Antioco Epifane. Ecco, c'è un aspetto interessante, forse un po' leggendario, ma si può affrontare il fatto che durante questa persecuzione, appunto, è vero, la larga maggioranza apostatò, molti resistettero, ma solo nel silenzio, nel chiuso della loro persecuzione, e pochissimi, pochissimi insorsero per cercare di combattere proprio in armi questo mostro, perché in un certo senso di mostro dobbiamo parlare. Ecco, noi siamo quasi alla conclusione, mancano pochissimi minuti, e li dedichiamo a fare adesso un inventario molto rapido, proprio di 2 o 3 minuti, di ciò che si può affermare di sicuro sulla forza predittiva, ecco, di questi episodi che abbiamo sommariamente descritto rispetto all'età dell'Anticristo. E lo facciamo seguendo un testo, il testo di Agostino Lehmann, un sacerdote tedesco d'inizio Novecento, che ha scritto un volumetto intitolato appunto L'Anticristo. Non lo leggiamo ovviamente, ma vi do solo alcuni degli elementi che padre Lehmann ha desunto da una lunghissima tradizione teologica riferita al tema dell'Anticristo. Un tema molto interessante, un tema profondo, un tema che scuote, ma aiuta a capire molte, moltissime cose. E questo tema è quello rappresentato da una, diciamo, potremmo esprimerlo facendo notare come tutti gli atti appunto compiuti in Antioco si riverberano in ciò che la teologia di sempre dice dell'Anticristo. Vediamo delle certezze sull'età dell'Anticristo, censite appunto da Agostino Lehmann attraverso le opere soprattutto dei padri della Chiesa. Abbiamo alcune cose sicuramente certe, poi abbiamo cose dubbie e cose del tutto incerte. Vediamo le certezze, che sono l'unica cosa, ecco, in un certo senso quasi vincolante. Innanzitutto, la prima certezza è che l'Anticristo sarà una prova molto dura anche per i migliori, una prova più lieve forse per gli empi, però di fatto una prova durissima per tutti. E questa certezza è quella appunto di una vera persecuzione che non risparmia in sostanza nessuno, ma né cristiani né eretici o né membri di altre religioni, perché l'Anticristo compirà un circolo lungo, diciamo, un circolo mirato a dimostrare che appunto ci sarà un dominio universale. Seconda certezza, l'Anticristo sarà seduttore per certe sue qualità spirituali. Sarà un grande seduttore, un grande grandissimo seduttore. È una persona in grado, cioè, di conquistare quasi chiunque. Avrà delle qualità, oggettivamente, non sappiamo quali, ma sicuramente di eloquio, per esempio. E poi forse possiamo immaginarlo, qualità fisiche, qualità morali, qualità spirituali, cioè la capacità di comunque ammaliare, conquistare. Una sapienza sottile, non facile da riconoscere, che però voi sapete che c'è e che bisogna appunto ricordare. La seconda certezza, la terza certezza, è quella invece che ci permette di dire che l'Anticristo sarà non Satana incarnato, ma solo un uomo. Un uomo potentissimo, dotato di enorme talento, assistito personalmente da Satana e guidato da Satana, ma non sarà Satana e non sarà un altro diavolo. Sarà semmai quella persona, una vera persona umana, ma assistita in modo particolare appunto dal demonio. La quarta certezza è appunto quella, mi ero confuso, della grandissima capacità di seduzione dell'Anticristo. In particolare avrà un eloquio, una capacità di parola inaudita. La quinta certezza, gli inizi dell'Anticristo saranno umili e poco osservati. Cioè all'inizio l'Anticristo non sarà facilmente riconosciuto. E anche questo non è difficile capire come potrà prodursi. Sesta certezza, l'Anticristo crescerà e farà conquiste. Crescerà fino a diventare re, conquistatore, e tutti gli altri stati smembrati dall'antico impero romano cadranno sotto la sua potenza. Ecco, qui ormai abbiamo elementi sempre più chiari, sempre più forti, questa idea di una forza immensa, diremmo quasi militare, dell'Anticristo, che riuscirà con la sua maggioranza di servi, servitori, cioè di demoni, e con la sua stessa presenza riuscirà appunto a prendere il dominio. Settima certezza, l'impero dell'Anticristo sarà universale. Ecco, sarà universale, esteso ovunque, anche se questo non significa che occuperà ogni singolo metro di territorio naturale umano, ma di fatto quasi nessuno potrà sottrarsi al potere dell'Anticristo, perché si ritiene, e i teologi migliori ritengono, che forse solo qualche isolatissima, non so, vallata di montagna o isolatissima foresta potranno scampare da questo dominio terribile che appunto toccherà tutti. Io direi che possiamo concludere qui. Intanto ringrazio tutti gli ascoltatori per aver seguito Radio Buon Consiglio. Ringrazio le suore del Francescane dell'Immacolata per il coordinamento e la regia. E l'appuntamento è fra 2 settimane, sempre domenica alle 12:30. Ave Maria e Santa Domenica a tutti gli ascoltatori.